Buon salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata del Saturday Snack Show Podcast. Come state? Spero mega bene. Dunque ragazzuoli, come potete benissimo non sentire, da ora in poi niente più stacchi musicali e cose così. Però diciamo che... no niente, non diciamo nulla, semplicemente le ho rimosse con un lanciafiamme perché mi sono proprio, capì, mi sono detto, ma senti... basta musichette free copyright, spezzano il ritmo, non mi distinguono dal resto della massa perché a conti fatti non è nulla di originale o comunque associato direttamente a me. Voglio dare questa atmosfera un po' cozy, un po' rilassante, no? un po' scialla. Cosa sto dicendo? Dico mai né cozy né scialla, vabbè. Scialla lo dico quando devo far finta di fare il cretino fatto con gli amici, quindi non comprendo. Però... spero che sia arrivato il messaggio. Devo un attimino, sapete, no? Dire queste cose perché poi giustamente uno dice ma com'è che hai cambiato cifra stilistica completamente dal nulla? E questa è la spiegazione. Mi ero rotto le palle. Cioè, non è che ci sia molto da spiegare. Non mi andava più, ecco. Se magari un giorno qualcuno, qualcosa mi propone una roba musicale che mi soddisfi e mi faccia dire oh, sta roba è frizzante, prepara un po' il mio pubblico alla puntata, allora in tal caso ritornano le musichette, ma diciamo che basta e avanza il titolo, voi che dite? È un podcast, ci sono le parole, non le canzoni, altrimenti ascoltereste le canzoni, no? E non dei beat lo-fi presi letteralmente dagli archivi po' di YouTube, o manco mi ricordo più do cavolo ho preso quelle musichette che ho utilizzato fino letteralmente alla scorsa puntata. Quindi... beh, bando alle ciance, andiamo al punto della questione. Anzitutto, sono felicissimo di una cosa. Siamo tornati. Sì, perché se controllate le date di pubblicazione di questa e della scorsa puntata, c'è un gap allucinante di mesi e mesi di silenzio puro, ma proprio puro, da parte mia, zero segni di vita. E me ne sto vantando? Assolutamente no, mi vorrei pugnalare come un samurai che ha appena infranto il codice d'onore, ma non è quello il punto. Ve lo sto sottolineando perché banalmente sono felice di essere tornato all'azione. Stavolta nuove idee, cose più fresche, una struttura un attimino più, come si suol dire, strutturata, cioè perché io prima non facevo le cose strutturate, me svegliavo la mattina, toh guarda voglio parlare di sta cosa e facevo, no, adesso c'ho una sorta di piano, diciamo, nel senso che ho una sorta di MCU in mente, no, ma ho l'MCU in mente, nel senso che, beh, mi sono preparato un attimino qualcosa per, diciamo, rendere le puntate un attimino più strutturate, sensate e soprattutto meno a ruota libera del solito. Diciamo che non è che apro, boh, sapete, no? I software che uso per fare le puntate e dico, ma vediamo cosa mi viene in mente, poi boh, editiamo alla bella e meglio, no. Diciamo che adesso ho in mente una sorta di struttura, ok? Siamo sempre tornati alla parola struttura, cioè tutto sto giro per comunque dire che mi sono scritto due righe da qualche parte per parlare delle robe. Ma basta backstage, ma stavolta veramente, perché basta, dai. Il titolo è un'altra roba rispetto a quello di cui voglio parlarvi. Era doveroso farlo perché appunto sono stato offline per un casino di tempo, ma... andiamo al dunque. Oggi si parla di un giochino, di una cazzatina, di qualcosa che ha leggermente cambiato il mondo videoludico per sempre. Sto parlando di Halo. Quale Halo? Ma che il primo, santo cielo. Che ci mettiamo a parlare del 4? A parte che non l'ho giocato. Però, cioè, certo che parliamo del primo. Anche perché che facciamo? Iniziamo dal 2? Iniziamo dal 3? Da Infinite? No! A parte che devo ancora finire il 2. E Infinite, tipo, se tutto va bene, ci farò una partita quando sarò vecchio. Ma no, assolutamente no. E comunque, se non si fosse capito, sto prendendo tempo per metabolizzare come iniziare la spiegazione in maniera fluida. E a proposito di spiegazione fluida, partiamo da questo. Allora, c'era un tempo in cui esisteva, a quanto pare, la primissima Xbox, sta console che qua in Italia, se tutto va bene, nessuno si ricorda sia mai esistita. O meglio, la gente crede che esista una prima Xbox, ma molti non l'hanno manco provata. E la cosa divertente è che è divertente. Cioè, nel senso, come cavolo fai a non sapere, ma li mortacci tu, aggiungo, che la 360 non è la prima console di Microsoft, ma tecnicamente la seconda. Ora sto per dire forse qualche castroneria che tipo gli esperti del settore mi diranno ma guarda, c'è una console che si chiama AstraZ G5X37 Amstrad che è uscita nel lontano 1993 ed è stata in collaborazione con Microsoft ed è tecnicamente la loro prima console. Non me ne frega niente, va bene, io intendo proprio console sviluppata, pubblicizzata, un po' pamagna. È la prima console per le masse, toh. E comunque io sono sicuro che sia l'Xbox la prima console di Microsoft e che, diciamo che, mi tengo sempre aperto a nuove possibilità perché ci sono novità da questo punto di vista di console che nessuno ha mai sentito nominare, che tipo, boh, cambia ogni giorno. È un panorama culturale incredibile. Sapevate che Bandai ha creato una console portatile e che faceva mega schifo e che per quella console ci sta pure un gioco dei Gormiti? Sì, la serie quella con la sigla figa di Giorgio Vanni. Non lo sapevo. Bello. Ma andiamo dritti al punto: come missili termonucleari, in maniera così eccessiva, sì, perché dobbiamo parlare di una cosa. Allora, la prima console di Microsoft non sbancò veramente come tutti credono, ma in realtà si prese una fetta di mercato abbastanza ampia, che è stata, beh, diciamo, come lo posso dire, questa fetta di mercato è stata, a conti fatti, il punto da cui è iniziata la generazione successiva. Perché quella fanbase che Microsoft si era fidelizzato ai tempi della prima Xbox è stata, diciamo, il trampolino di lancio che ha portato, beh, all'esplosione di Xbox 360. A parte che era la prima console di nuova generazione all'epoca, ma, beh, non è stato quello veramente il gancio trainante. Il gancio trainante è stato il fatto che l'ecosistema Xbox era maledettamente avanti rispetto, beh, a quello che la gente credeva. La cosa figa è che merito di tutto questo, insomma, è anche da attribuire a Bungie con il suo lavoro fatto con la serie di Halo. La cosa figa è che non è che sia stato tanto Halo quello che ha spinto la console Microsoft, ma è stata, diciamo, la parte, ok, della storia di Xbox che ha portato alla fidelizzazione e alla creazione di una vera e propria subcultura che poi avrebbe letteralmente inondato la generazione successiva. Sto parlando infatti delle community gaming e soprattutto, beh, del circolo di appassionati del genere degli sparatutto. Sì, esisteva all'epoca, Counter-Strike era già in voga, tutto sommato il mercato PC era veramente florido da sto punto di vista, ma diciamo che lo sparatutto su console non esisteva. O meglio, c'era, ma avevamo delle bestemmie su disco chiamate robe come, boh, Soldier of Fortune, abbiamo i porting fatti alla bella e meglio di Half-Life, Doom, tra cui il capitolo per Nintendo 64 che tra l'altro è tecnicamente Doom 3, insomma, un casino. All'epoca lo sparatutto proprio FPS classico era più concepito come una roba da PC. Non c'era un vero e proprio, diciamo, stampino, ok, un modo per creare uno sparatutto su console. Abbiamo dovuto aspettare, infatti, a parte l'uscita del primo Halo, per avere un degno esempio, ma per avere il concetto di sparatutto su console moderno, abbiamo dovuto aspettare il 2007 con Call of Duty 4, cioè il primo Modern Warfare, per capirci. E diciamo che Halo è stato una sorta di precursore, va bene? È il nonno del gaming moderno, si potrebbe dire. Per tanti motivi. Innanzitutto c'era un'enfasi assolutamente equa tra campagna e multiplayer. Cosa, trend, che ci saremmo portati appresso fino a, diciamo, la scorsa generazione, perché intesa come PS4. Perché adesso su PS5, parliamoci chiaro, o fai il titolo single player o lo fai multiplayer. Non ci stanno vie di mezzo. Sta cosa è strana. Ma in ogni caso, all'epoca c'era appunto questa ambivalenza. Tu mi dovevi fare una campagna single player bella, tanto quanto un multiplayer fico. E Halo, diciamo che ha trovato il perfetto bilanciamento. Ha utilizzato delle scorciatoie, come appunto riciclare mappe, ambientazioni e simili. Soprattutto non ha dovuto, dato che all'epoca non c'era bisogno, spendere molto tempo su un sistema di progressione vario e incasinato, quello lo avrebbe iniziato a fare a partire da Halo 2. Ma diciamo che all'epoca, a conti fatti, c'era questa doppia enfasi per due motivi. Anzitutto, prima Halo doveva essere solo multiplayer, esatto, doveva essere anche più moderno di quanto si pensi. Non che all'epoca non esistessero sparatutto in prima persona solo online, perché diciamo che giochi come Unreal Tournament, ok, avevano campagne, ma non è che erano tutto sto granché, cioè erano letteralmente dei match online, ma con bot, cioè non affrontavi i giocatori reali, ma erano bot, e il pretesto è che eri un gladiatore, cacchiate varie. Non è che era proprio una campagna vera e propria. E poi hai roba come Half-Life, che è multiplayer, non sa neanche che cavolo sia, che cos'è il multiplayer. Tra l'altro il multiplayer di Half-Life tecnicamente sarebbe Team Fortress 2, o meglio, Team Fortress 1, ma anche lì è solamente l'engine che condivide. Quindi diciamo che all'epoca era più un panorama proprio da scena da PC, era proprio l'FPS era il PC, era PC gaming proprio al 100%. E Halo ha un po' rotto questa barriera, creando questa via di mezzo. Ti diamo tanto content multiplayer, ma allo stesso tempo ti diamo molto content single player, e in più ti buttiamo una bella coop lì per lì, così vi divertite tutti. Il fatto è che, appunto, Halo doveva essere uno sparatutto party game. Cosa vuol dire? Party game perché doveva essere una versione semplificata di quello che noi intendiamo attualmente come sparatutto. Mentre, appunto, il concetto di sparatutto è che, appunto, si cercava di rubare le meccaniche che erano in voga all'epoca, quindi barre di vita ampie, armi che si raccolgono da terra, time to kill che è praticamamente infinito per gli standard moderni, e soprattutto tante sottomeccaniche da masterare a suon di partite, che comunque erano molto arcade, tipo i cazzottoni che facevano un tot di danno prestabilito, niente insta-kill, o meglio, c'era l'insta-kill ma solo con le armi più potenti tipo il lancio a razzi, il fucile di precisione che è, un colpo alla testa e tanti saluti. Insomma, c'era tutto un modo di intendere lo sparatutto, che era una perfetta via di mezzo tra un po' più snello e un po' arena. E da lì poi Call of Duty e altri titoli simili presero piede con i loro time to kill inesistenti, il loro setting un po' più moderno, ma tutto sommato le basi le abbiamo già da Halo, tra cui le granate di due tipologie. Per Halo erano due tipi di esplosioni, per Code invece erano uno strumento e granata. O ancora l'energia che si rigenera, standard che se t'azzardi ad andargli contro sei fulminato come gioco nato vecchio, morite tutti. Wolfenstein ne è la prova, anche se non capisco perché bisogna per forza avere la rigenerazione della salute, quando a conti fatti la non rigenerazione della salute può servire per alcuni tipi di gioco, esempio lampante, i Resistance, che inducevano un piccolo fattore ansia dato che non tutta la tua salute poteva rigenerarsi, o meglio potevi, ma dovevi trovare dei medikit in giro per permettere la rigenerazione completa. E diciamo che questa meccanica è stata un po' decisamente colpa di Halo se è stata letteralmente eliminata. Ora i medikit esistono letteralmente solo negli sparatutto vecchia scuola, tra virgolette, e negli horror. Ma se prendi un FPS a caso, no, tranquillo, c'ha la rigenerazione automatica. In un qualche modo, va bene, qualsiasi, ma c'è, ci sta, esiste. Ora, che c'è di divertente in parlare di Halo nel 2023? È il fatto che il gioco tecnicamente, anche se è stato tipo innovativo come non so cosa, cioè proprio c'era stato un prima e un dopo Halo, purtroppo bisogna dare credito che il gioco è invecchiato veramente male dentro. Almeno. A livello di gioco è freschissimo. Giochi il primo Halo, è come giocare il 2, è come giocare il 3, è come giocare il 4, il 5, cose così. Il 5 no, scusate, che c'ha tutte quelle robe da MOBA che all'epoca fecero ribaltare i fan a suon di parolacce al sistema. ma ci intendiamo, ecco, proprio lo shooting e le meccaniche proprio cuore pulsante della serie sono rimaste invariate, per un motivo, sono divertenti, cioè proprio banale la soluzione, la cosa, è banale, è divertente, Halo. Il fatto è che online non c'è un sistema di progressione davvero figo e divertente, quello l'abbiamo avuto a partire da Halo 2 e soprattutto con Halo 3. Non abbiamo avuto robe come, non saprei, collezionabili all'interno del primo Halo, non ci sta il concetto di collezionabile all'interno della campagna. Inoltre non c'è alcun tipo di personalizzazione approfondito, non puoi veramente fare un cavolo, cioè è proprio un gioco, ok, ti piace, divertiti, giocaci, appena ti stufi lo chiudi, semplice. Eppure la sua formula estremamente semplice, il suo gameplay stradivertente, ha preso piede e ha un po' creato, diciamo, la leggenda di Bungie. Ora però andiamo al punto della questione. Tutto questo ambaradam, questo excursus mezzo storico, diciamo mezzo pratico, era per arrivare a questo punto. Ma sto gioco, a conti fatti, perché mi dovrebbe interessare attualmente? A parte il suo gameplay che, tutto sommato, non è invecchiato di una virgola, per me un valore assolutamente aggiunto e da vivere almeno una volta nella propria vita è proprio la campagna, che è pulita, semplice, dritta al punto, ma dannatamente affascinante. Il fatto è che il mondo di Halo, nel suo primo gioco, è molto piccolo. Nei giochi successivi vediamo un'espansione cosmica gigantesca, ma già il primo Halo, nonostante sia una piccola avventura rispetto a quanto è grande l'universo della serie, è comunque di ampio respiro. Ci viene raccontata infatti una sequela di roba, ok, di ciccia, che è interessante. Cioè, è banale da dire, ma è interessante. Il fatto è che non è banale dire che una lore di un videogioco sia interessante, ok? Perché parliamo dei primi 2000. Se tutto va bene, le trame erano Half-Life, punto, per uno sparatutto. E vedere un gioco così, proprio rivolto verso le masse, avere una storia, una profondità nella scrittura e soprattutto un vero e proprio mondo di gioco, alla stregua di Un Signore degli Anelli o di un gioco di ruolo qualsiasi, era una gioia per tutti i fan dello storytelling, me compreso. Come faccio a dire che ero felice per una cosa che è stata, diciamo, sviluppata, creata, prodotta e pubblicata letteralmente 2-3 anni prima che io nascessi? Mistero della fede, diciamo che è stata una cosa postuma, va bene, ero in hype per qualcosa che avrei dovuto comprare prima o poi, e ce l'ho fatta, ho la mia copia che la custodisco tipo Santo Graal in casa. Ma non è questo il punto. Il punto è che il primo Halo ha, per me, il Guinness, diciamoci la verità, di aver spianato la strada anche per quanto riguarda la costruzione di un mondo, quindi un world building, dannatamente affascinante. Sì, lo so, Half-Life ha pure un world building, ma non è di così ampio respiro. E poi, ragazzuoli, ricordiamoci sempre una cosa, noi non affrontiamo degli alieni cattivi che ci vogliono invadere, noi stiamo combattendo attivamente dei fanatici alieni religiosi che ci vogliono conquistare perché ci considerano una feccia che potrebbe minare il loro cammino verso il paradiso o comunque il loro regno dove sono tutti felici tralalero tralala. Ecco, è diverso. Il fatto è che anche Chief stesso, all'interno del mondo di gioco, non è un personaggio. È tecnicamente una power fantasy, ok? È una fantasia di potere che viene data in mano al giocatore. Tu sei questo badassone, bastardone che c'ha sempre la frase pronta, ma non tanto perché il giocatore deve sentirsi figo fine a se stesso, ma deve sentirsi parte di un mondo come protagonista. È il motivo per cui Chief non mostra mai il volto, è il motivo per cui Chief parla molto poco, e se parla non è tanto per dare frasi pesanti, ma è tanto per dare quell'aura di mistero e settare un po' il mood di quello che è appunto, cioè, come ve lo posso dire, di quello che è il percorso che gli sviluppatori vogliono che il giocatore abbia. Chief non è Chief, è il giocatore. Il carattere di Chief è tecnicamente ben definito. Tecnicamente Chief è un personaggio con difetti e con sfumature, in un certo senso. Halo 4, grazie. Ma il fatto è che Chief di Bungie al 100% è stato costruito interamente per essere sì un personaggio del mondo di gioco, ma in un certo senso implicitamente un braccio, un tramite con la quale il giocatore avrebbe dovuto interagire col mondo di gioco. Che ad un livello superficiale sei tu, tizio corazzato, che fa strage di alieni in un mondo figo, ok? Parliamoci chiaro, il pianeta Anello è una delle ambientazioni più belle che abbiamo mai visto in un videogioco. Ma se scaviamo un po' più a fondo in quello che è Halo, nella sua trama, nella sua campagna, ci ritroviamo di fronte a una storia con un ampio respiro, una lore ben fissa e stabilita, e soprattutto dei personaggi che, anche se alcuni siano a conti fatti delle mezze macchie, o proprio delle macchiette di personaggio, comunque contribuiscono al fascino generale, poiché tutto ha un ruolo ben definito e tutto quanto è stato costruito affinché tutto giri in un certo senso, in un certo modo. Non è una storia con delle moralità grigie, no, è una storia che mette dei marine cazzoni descritti come eroi proprio totali contro degli alieni impazziti e che a partire da Halo 2 cominciano ad essere approfonditi insieme agli stessi marini e alla stessa umanità. Ma assolutamente, fin da Halo 1, questi personaggi sono assolutamente già molto interessanti e sfaccettati. Certo, poco in risalto, dato che soprattutto il primo Halo non possiede il concetto moderno di cutscene. Ci sono i filmati in game, ma sono fatti con il motore grafico di gioco che... Diciamo che il primo Halo era molto, come posso dirlo, diciamo che si vede che tutto quello che vedi sono fotografie, non sono texture. Non c'è uno stile artistico definito, si puntava all'ultrarealismo in un periodo in cui, se tutto va bene, riuscivi a fare del terreno leggermente spicoloso. È molto, molto bello vedere i filmati del primo Halo, e soprattutto è bello vedere che Halo 2 ha più o meno lo stesso problema, però con l'anniversary li hanno rifatti da capo i filmati, li hanno fatti tipo in CGI o pseudo CGI, ed è più bello da vedere, quindi tu praticamente comunque ti sorbi i filmati peggiori della saga, che sono appunto nel primo Halo, e poi improvvisamente hai un salto di qualità allucinante nel 2, e poi ti tocca poi risubirti i filmati figli del loro tempo di Halo 3, anche quelli un po' più maturi a livello di regia, ma comunque filmati con la grafica dell'epoca, e poi ti ribecchi Halo 4 con di nuovo i filmati in simil CGI. Insomma, c'è una discontinuità a livello proprio visivo che fa un po' male, però diciamoci la verità, a una certa chi se ne frega, l'importante è che sia tutto fascinoso e bello da vedere. E tutto sommato Halo 1 ancora si fa vedere, si vede che è vecchio, si vede che è proprio di un'altra epoca, ma chi se ne frega, l'importante è che tutto sommato tutto fili liscio. Tra l'altro, ottima idea quella di, a conti fatti, avere un protagonista con il casco sempre messo, perché se ci pensate, non hanno dovuto animare tutti i vari primi piani che gli hanno fatto a Chief, e dà la sensazione di un personaggio un po' più carino da vedere su schermo. Gli altri, che purtroppo non hanno caschi e appunto parlano con viso aperto e animazioni facciali, ecco, quello è un po' un casino, perché quello proprio ti dice proprio, oh, sto gioco è vecchio, no, è inutile che credi che è antico, capito? Però, a parte questi problemini che purtroppo sono dovuti all'età, Halo 1 è assolutamente seguibile in tutto e per tutto. Continuando a parlare della messa in scena, dobbiamo assolutamente citare il doppiaggio italiano. Sì, perché il primo Halo, anzi tutti gli Halo, sono stati doppiati in italiano. Sì, è strano che un gioco della prima Xbox sia stato interamente localizzato e doppiato in italiano. La cosa figa è stato doppiato da Dio, e per l'epoca è un miracolo. Non tanto perché, appunto, Halo era, a conti fatti, un tripla A dell'epoca, ma è un miracolo perché all'epoca i doppiaggi erano mediocri o riservati ai platform. Un po' strano, ma era così. Cosa c'è di figo? C'è di figo che è stato fatto in maniera assolutamente competente E in un certo senso, anche se a volte l'adattamento molto probabilmente non è stato effettivamente fedelissimo, ecco, all'originale, dato che ho sentito più e più volte delle esclamazioni tipiche italiane che tecnicamente corrispondono a quelle americane, tipo invece di dire bloody hell dicono dannazione o cose così, oppure mannaggia, cioè, voi immaginatevi sentire mannaggia mentre state prendendo a pistolettate degli alieni, molto divertente. Inoltre, gli alieni nella versione originale venivano doppiati in maniera discontinua. I Covenant, si chiamano così, avevano due doppiaggi principali. C'erano i Covenant piccoli, dotati di una bellissima voce paragonabile a quella dei Chipmunks, che dovevano ispirarti pietà. Oh, non l'ho detto io, l'ha detto il game designer, l'hanno detto proprio quelli che si sono messi a lavorare ai suoni e sibili. Siccome questi piccoli schifi dovevano essere letteralmente insignificanti e molto stupidi, e soprattutto dovevano essere i nemici più facili da ammazzare nel gioco, beh, sono stati resi dei pirloni. E la cosa bella è che funziona, è proprio divertente sparargli addosso, perché ti fanno pietà, no? Cercano di ammazzarti, ti fanno dei danni discreti, non è che ti massacrano, però diciamo che i loro colpi si sentono, si avvertono, soprattutto se sono in massa, ma appena ne distruggi due su tre o fai fuori intere armate e uno di loro rimane da solo, scappano come cretini, ed è bellissimo poi sentirli urlare disperati dalla paura con le loro voci da deficienti. È stata un'ottima idea, perché a conti fatti tu mi aggiungi una roba stramemorabile da una cazzata. Poi ci sono gli Elite, che sono invece i Covenant, quelli un attimino più coriacei da abbattere. Ecco, quelli invece sono doppiati in maniera un po' più seria, solo che, non so se è una cosa del nostro doppiaggio o c'era anche nell'originale, fanno dei grugniti troppo divertenti, perché proprio fanno delle voci proprio tipo disperate, tipo come se stessero ruttando 24 ore su 24, fa scassare anche sta cosa. In Halo 2 hanno rimediato alla cosa con un trucchetto da ninja. Hanno semplicemente abbassato la potenza di questi gargarismi d'altro mondo. Madonna che paroloni. Inoltre poi ci sono dei nemici delle categorie a parte che sono semplicemente diventati leggenda. Manco a dirlo, i Flood sono il primo esempio di fazione che è inserita all'interno del contesto di un videogioco. Le fazioni in realtà in Halo sono ben tre e la terza è un colpo di scena. Un fichissimo colpo di scena, tra l'altro. La terza fazione non è altro che un parassita alieno che praticamente rende sia Covenant sia umani degli zombie inammazzabili. Ed è stradivertente, perché a conti fatti sono un vero e proprio cambio nel sandbox. Halo campa sia di armi sia di nemici, allo stesso identico livello. Infatti, Halo 2, ben conscio di questa cosa, non ha aggiunto subito nemici nuovi, prima ci ha fatto ammazzare i soliti avversari che avevamo nel primo Halo, e poi, appena ci stancavamo di utilizzare le armi nuove che avevano inserito, quelle 3-4 armi nuove che avevano inserito, e il dual wielding, cioè l'utilizzare due armi contemporaneamente, ecco che ti butta di nuovo i Flood nel mix, ed ecco che ti butta pure una nuova serie di nuovi nemici, come per esempio i nemici con jetpack e simili. È davvero divertente, davvero, davvero bello. E onestamente, sì. Il mondo di Halo è affascinante anche per queste piccole cacchiate, questi piccoli dettagli che però nel grande schema delle cose rende il mondo di Halo molto più vivo di quanto si pensi. Bello, bello, bello. Ora però andiamo alla ciccia. Ma l'avventura in sé, com'è? Avendo parlato di messa in scena fino a questo momento, ho un po' fatto trasparire che cosa ne penso di tutta la storia del gioco, del suo gameplay, della sua struttura. Il primo Halo è approvato, sotto tutti gli aspetti. Perché l'avventura è costituita da livelli che non è che ti devi sorbire come con un bambino che si becca gli aeroplanini sotto forma di cucchiaini di pappa. No, no. I livelli di Halo scendono giù come un buon whisky. Ed è proprio da dire. Perché ogni stage è proprio un mood a parte. Ci sono stage aperti, stage chiusi, stage incasinati, stage dove sei solo contro un'orda inammazzabile di gente. Ci sono stage che utilizzano un determinato set di armi rispetto a un altro, ci sono stage dove sei veramente libero di fare il cacchio che ti pare perché ti danno proprio 20.000 stack di armi diverse per tutto lo stage, ci sono un sacco di varianti, di variabili, un'altra cosa figa, le ambientazioni di Halo cambiano in ogni stage, cioè il gioco è ambientato letteralmente in un solo pianeta, ma ogni stage ti becchi una parte diversa o un ambiente diverso o un bioma diverso costantemente, a che sei nella palude, a che sei in una spiaggia dove c'è un'invasione che neanche Oklahoma, Oklahoma, vabbè, comunque avete capito, insomma, non so se c'è stata un'operazione, vabbè, operazione Market Garden, sta roba qua, poi ti ritrovi all'improvviso in una struttura di detenzione, poi sei in una navicella spaziale, poi sei nella stessa navicella spaziale che hai visitato prima, solo che siccome è mezza esplosa, ci sono tutti i suoi fluidi, che appunto, insomma, raffreddavano la nave e simili, che sono caduti nelle paludi, quindi nel terreno sottostante, e hanno creato una sorta di piccolo ecosistema, e all'interno ci devi ammazzare degli zombie. È troppo divertente, è proprio fresco come gioco, questa roba se la sono portata appresso fino ad Halo 3. È bello, cacchio, è bello, c'è una varietà spaventosa a livello di ambientazioni e a livello di armi utilizzate. Ripeto, fino alla fine del gioco state freschi. Ed è fico, molto fico. Addirittura l'ultimo stage, proprio l'ultima parte di gioco, è la leggendaria corsa con appunto il veicolo a quattro ruote, di cui non mi ricordo mai il nome, ma le mortacci miei, ce l'ha un nome, ce l'ha definito, ma non me lo ricordo. Comunque, il Warthog, ecco, porca vacca, il Warthog, ecco. Cioè, l'ultima parte del gioco non te la passi a sparare a qualcuno, te la passi a fuggire da una navicella che sta per far esplodere un intero pianeta. Hai detto niente. E la cosa divertente è che tutto questo è stato fatto in nome della varietà. Dovete infatti sapere che i designer di Halo, oltre ad essere dei geni infiniti, hanno anche pensato a una cosa fantastica. Ovvero, dovete infatti sapere che i designer di Halo hanno seguito una regola che, è una vera e propria perla se vuoi studiare game design. Infatti loro hanno scoperto, diciamo, il segreto per rendere le campagne, il gameplay delle campagne single player, soprattutto degli sparatutto, il più fresche possibili. Devi buttarla sulla diversificazione dello scontro. Ogni volta che stai progettando uno scontro a fuoco all'interno di, appunto, Halo o qualsiasi altro videogioco sparatutto, devi pensare a una cosa. Qual è la gimmick? Cioè, cos'è che ci sta dietro? Perché a conti fatti tu fai sempre la stessa cosa in un videogioco, ma come fai a renderla fresca? Te lo dico io, o meglio, te lo dicono i designer di Halo. Per rendere fresco uno sparatutto, devi costantemente tirar fuori qualcosa che diversifichi lo scontro. Quindi inserendo armi nuove, inserendo meccaniche nuove, inserendo veicoli, inserendo ambientazioni che cambiano il modo in cui appunto approcci il combattimento, inserendo dei nuovi nemici a un certo punto del gioco. Ed è il motivo per cui, nonostante tutto, il primo Halo, più che un gioco statico figlio dell'epoca, sembra proprio un gioco dinamico e pieno di novità che potrebbe benissimo appartenere alla nuova wave di giochi che ci sono tuttora. A dire il vero, in realtà ci sarebbe da fare una critica allucinante alla nuova generazione per il fatto che sia dannatamente statica dall'inizio fino alla fine dei loro giochi, conti fatti. Se ti giochi per esempio un Devil May Cry non c'hai sto problema, ma perché Devil May Cry è geneticamente modificato, va bene, come struttura di gioco per essere a conti fatti un gioco che si evolve insieme al giocatore. Ma per esempio, facciamo proprio un esempio classico. Un adventure game tipo The Last of Us. Ecco, The Last of Us è proprio, soprattutto il 2, madonna, non cambia ni una virgola dall'inizio fino alla fine. E Halo invece sta roba proprio gliela devasta. E voi direte, ma scusami un attimo, ma che stai a dire? Guarda che Halo e The Last of Us sono due giochi diversi. Sì, ma il concetto di game design è quello. The Last of Us, soprattutto la parte 2, io mi sono ritrovato più e più volte a fare la stessa cosa e mi stavo annoiando. Per esempio il primo era molto più, come si suol dire, era molto più ben pensato da questo punto di vista. Madonna, ho appena ucciso l'italiano, perdonatemi. Però era ben pensato, era meglio pensato. Come ve lo posso dire? Era più pianificato. Per esempio, vi ricordate l'ultimo corridoio del primo The Last of Us? No, non quello dove poi fate scattare il finale. Intendo l'ultimo corridoio del viaggio, l'ultimo pezzo del viaggio di Joel ed Ellie. Ecco, quello era pieno di bloater. Ve lo ricordate? E perché secondo voi? Per il gusto di essere stronzi? No, perché doveva essere l'ultima parte del viaggio di Joel ed Ellie, proprio on the loose, no? Quindi a piedi per le strade abbandonate dell'America. Beh, dovevano rendere, insomma, l'encounter parecchio bastardo. E hanno avuto questa pensata. Ma è stato fatto per la varietà. Doveva essere fatto con significato dietro. E infatti ha funzionato. The Last of Us Parte 2 non fa sta cosa manco per il cazzo. La cosa divertente è che verso la fine ti danno l'illusione che cambi qualcosa, ma non cambia niente lo stesso. Bello, mi piace, molto divertente. Infatti The Last of Us Parte 2 a livello di gameplay l'ho bocciato sotto qualsiasi punto di vista immaginabile. Non è vero, in realtà mi è divertito, è solo che davvero dopo la 15ª, 20ª ora che fai la stessa cosa ti viene un attimino voglia di prendere la testa e spaccarla al muro. Mi pare che l'avevo detto nella recensione dell'epoca. È molto ripetitivo, cosa che appunto Halo, ma Bungie in generale, è riuscita a proprio rompere il sistema. Se giocate infatti Destiny, tranquilli, ne parleremo perché ci tengo un fottio, Destiny perché è un bel gioco, nonostante ti tocca a conti fatti fare più o meno le stesse cose in un loop infinito eterno tipo punizione divina, ma lo si ama per quello che è. Detto questo, direi che il gameplay ce lo siamo anche sciroppati, devo essere sincero, volevo parlarne in maniera più approfondita, ma hey, non è che io me possa un attimino mettere ad analizzare a conti fatti uno sparatutto in maniera così approfondita in un formato audio. Qua ci vorrebbero proprio delle reference visive simili. Vi basti sapere che, beh, ho parlato di tutto questo proprio per dirvi che, mannaggia, nonostante sia tipo un gioco, ripeto, dei primi anni 2000, oh, ma il primo Halo era veneristico da sto punto di vista, ma figata atomica. Io lo considero veramente il nonno del gaming moderno, perché ci sono robe che a conti fatti all'epoca erano cazzatine che stavano nell'aria. Cioè, manco il primo Metal Gear Solid ce l'aveva certe cose. Il 2 le ha avute, ma perché si era evoluta l'industria. Sto parlando del fatto che tipo il primo MGS campa del fatto che a un certo punto sei talmente armato che ti metti a fare aggro, cioè il primo che ti capita a tiro gli spari addosso. E poi MGS2 invece ha proprio aggiunto questo concetto, un sacco di sottomeccaniche e roba in più, tipo la katana. La katana l'hanno messa per fare figo, sì, ma la realtà è che dovevano variare il gameplay del finale per renderlo più interessante e divertente. Non lo sapevate? Sappiavatelo. Vi ho fatto anche una lezione di game design, ridendo e scherzando. Lezione, mo, semplicemente esperienza. È più che altro un'osservazione che potete fare in moltissimi videogiochi. Quando infatti vedete un videogioco che, boh, vi viene detto più e più volte, è ripetitivo, è perché manca di questa cosa che vi ho appena descritto. Detto questo, c'è qualcosa di cui parlare di Halo? Ah sì, vabbè, la colonna sonora, ragazzi. Colonna sonora, manco sto qui ad analizzarlo, a parlarne, è fantastica. Ma è anche molto strana. Allora, abbiamo in Halo due pezzi, due tipologie di pezzi. Abbiamo i pezzi d'accompagnamento e i pezzi che si rubano la scena. Ma nel corso del gioco avremo tantissimo silenzio. E voi direte, ma perché? Che cos'è, un'altra genialata di Bungie? Per risparmiare? No. È una genialata per enfatizzare. Fateci caso. Quando c'è silenzio in un videogioco, non vi concentrate su quello che state facendo? Vi godete un po' l'atmosfera, siete un po' in un'atmosfera intima quasi col videogioco. Quando parte la musica, ve ne distaccate perché il momento è intenso e cominciate a riflettere, a elaborare in maniera più approfondita quello che state vedendo. E allora, se però mi fai un videogioco con perenne musica in sottofondo, cosa succede? Succede che quando la musica dovrebbe rubare la scena, o lo fa perché è di una qualità spaventosa solo per quel momento, oppure, in maniera più umana e pratica, la dividi e la usi col contagocce per enfatizzare la situazione. Mi metti un motivetto quasi allegro quando, per esempio, stai andando all'avventura o ti stai dirigendo verso un luogo che probabilmente stuzzicherà la tua fantasia. Bungie è sempre stata maestra nel fare degli skybox fighissimi. Nel caso di Halo, beh, navicelle giganti, templi enormi, le solite cose. Beh, la musica enfatizza, perché se metti un motivetto d'avventura, quasi ad ispirare un vibe alla Indiana Jones, e successivamente svolti l'angolo e ti ritrovi in una zona semplicemente fantastica, il giocatore è proprio, come si suol dire, ricompensato, perché quella sorta di tensione che la canzonetta di prima ha creato, no? Quella sorta di aspettativa che la canzonetta ha creato, va in catarsi, ok, proprio va in catarsi totale, quando appunto gli viene rivelato il nuovo pezzo di gioco che appunto gli è stato in un certo senso promesso dal tono che è stato settato prima a livello audio. Halo è proprio un gioco che andrebbe preso e studiato perché, mamma mia, utilizza tutte le armi che ha nel suo arsenale a livello di game design per fare il meglio che può in qualsiasi aspetto. E infatti non fa solo questo. Come vi ho accennato prima, ci sono due tipi di canzoni, quelle d'accompagnamento e quelle che si rubano la scena. Quelle che si rubano la scena sono ovviamente i pezzi migliori e capitano nei momenti più incasinati, disastrosi o epici. Stai sparando con un ossesso a un'orda infinita di nemici? La situazione è critica? Stai per morire? La fine è vicina? Tranquillo, l'accompagnamento musicale di Halo farà di tutto per incentivarti ancora di più queste sensazioni. Al momento giusto. Ci saranno infatti musiche di tensione totale quando, a conti fatti, vedi gente morta in giro ma non la minaccia che ha causato sto disastro. Avrai musica trionfante quando letteralmente stai conquistando quel pezzo di territorio con cazzottoni e denti stretti. E avrai musiche quasi religiose quando ti ritroverai di fronte a, le cose più belle che l'ambientazione di Halo ha da offrire. Come per esempio il cuore, diciamo, di Halo che può scaturire a conti fatti un'apocalisse. Però i Covenant credono che in realtà sia tutta una roba religiosa e quindi ecco che il momento della scoperta del cuore pulsante di quella che a conti fatti è un'arma di distruzione di massa, diventa qualcosa di mistico, qualcosa di sconosciuto, qualcosa che dobbiamo conoscere, qualcosa che dobbiamo imparare a far funzionare per capire come salvarsi la vita. È bello Halo, è molto figo. Riesce a dare le giuste sensazioni e a intervallarle con un gameplay ben studiato e ben definito, che si comporta quasi come un orologio svizzero. Come fai a non amarlo? Un difetto però, in tutto questo, sono riuscito a trovarglielo. E con questo comunque chiudiamo perché veramente è quasi un'ora di puntata dove faccio l'inchino tipo giapponese in continuazione di fronte a tanta bellezza di game design. Un difetto il primo Halo ce l'ha. A volte lo shooting non è esattamente preciso, cioè è preciso, è bellissimo, è proprio divertente. Solo che è come se alcuni encounter siano difficili, non tanto perché a conti fatti è difficile appunto affrontare tutto quel casino su schermo, ma sono più difficili perché il gioco ha artificiosamente aumentato le barre di salute degli avversari in modo tale che siano più ostici da ammazzare. E uno direbbe, vabbè, ma è fatto apposta, è fatto apposta. È fatto apposta, però è un po' troppo. Ad esempio, un fucile a pompa che mi fai capire che è tipo l'arma di distruzione di massa definitiva nel mondo di Halo, a un certo punto sembrava essere uno sparacoriandoli, che però mi serviva perché era l'unica arma che faceva effettivamente qualcosa. E non è proprio il massimo. È bello da usare, era divertente usare tutto l'armamentario di Halo, ma a un certo punto sembra quasi che gli sviluppatori ci abbiano un po' troppo preso gusto a rendere il gioco difficile e a un certo punto ti ritrovi praticamente a essere in balia della difficoltà del gioco, non tanto sfidato dal gioco, ma più che altro proprio preso e picchiato fino a quando non trovi una soluzione. Ho dovuto addirittura outsmartare l'intelligenza artificiale per pararmi le chiappe in un certo punto del gioco dove tipo l'ambiente si apre, no? Per un'ultima volta, prima dell'ultimo stage. E praticamente quando l'ambiente si apre tu ti ritrovi ad utilizzare veicoli e tutto. Io mi ricordo che le fight in quel livello non mi erano piaciute proprio perché erano state rese artificiosamente lunghe, dato che le armi che prima distruggevano interi eserciti, ora se tutto va bene riesci ad abbattere un mob e per quasi fortuna. Inoltre alcuni veicoli sono un pochino impilotabili, forse perché li ho utilizzati veramente poco e solamente nella campagna, ma sta di fatto che è un po' una cosa stupida mettere dei veicoli un po' incasinati da guidare, in una campagna che se tutto va bene li utilizzerai solo per quella volta. Ci stanno i carri armati in sto gioco, li usi solo per uno stage. Per fare un esempio, e io mi ricordo che ero parecchio in difficoltà perché tra l'altro avevamo pure messo delle sfide belle bastarde in quello stage dove appunto il carro armato semplicemente detona e rip a tutti. Problema che però hanno risolto con Halo 2, dato che i veicoli erano molto più facili e divertenti da guidare. Ecco un altro problema, il Warthog. Allora, bellissimo veicolo, ha fatto la storia, è proprio divertente da utilizzare e cose così. Però qualcuno mi spiega perché l'hanno reso così fottutamente inguidabile? Perché io mi ricordo che nel primo Halo il Warthog scivola che manco fosse una saponetta. E meno male che dovrebbe essere un veicolo di distruzione di massa in grado di andare su qualsiasi terreno. Ci credo, ci scivola sopra. Infatti, io mi sono detto, forse da questo punto di vista Bungie era molto inesperta, perché questi errori non sono tanto per colpa di una visione sbagliata, ma sono più colpa di inesperienza. È il motivo per cui per me Halo è un caso molto particolare. Sarebbe da studiare nei libri di scuola, per quanto è stato ben pensato. Il fatto è che questi bei pensieri non sono stati frutto di studi molto, molto incasinati, sofferti e simili, ma sono frutto di idee avveniristiche incastonate però all'interno di un gioco palesemente sperimentale in un certo senso. Tutto il setting, tutto, era proprio un rischio. Halo è un rischio sotto forma di disco, venuto bene, un capolavoro sotto moltissimi punti di vista. Ma è un rischio su disco. E purtroppo a volte l'inesperienza del team si vede. Ma tutti i difetti di Halo 1 sono stati corretti nel 2, però ne sono stati aggiunti alcuni di difetti ulteriori che potevano anche qui benissimo essere, come si suol dire, eliminati prima che il gioco uscisse. Ma la cosa divertente è che Halo 2 è un miracolo sia uscito. Magari ne parliamo un'altra volta. Anzi, ne dobbiamo parlare un'altra volta. Non mi sento più tutto. Detto questo, direi che questa, ma non possiamo neanche chiamarla recensione in realtà, è più un'analisi, ecco. Spero che questa analisi di Halo, del primo Halo, vi sia piaciuta, spero che abbiate capito perché questo gioco sia così importante e perché a conti fatti sia un piccolo gioiello del game design, e beh, spero di avervi trasmesso l'amore che ho provato per questo titolo, che purtroppo tuttora non ho ancora potuto provare nella sua completezza, dato che uno, i server sono esplosi e ne stanno facendo alcuni fan-made, spero che la cosa vada avanti perché io l'Xbox me la modo insta subito se trovano un modo per riavviare i server appunto di Halo. Secondo, non ho un secondo pad, quindi non ho potuto provare la coop, se no ve ne avrei parlato, ma non penso sia problematica o cose così. Il gioco letteralmente regge esplosioni e guerre intere su schermo, ti pare che un secondo player fa tutto sto casino? Poi scopro che in realtà i frame crollano e qui, Bungie, brutta persona, in realtà non credo, ho visto video in giro, la coop funziona alla grande, non c'è nulla di cui preoccuparsi e simili. Anche perché so che, a conti fatti, la coop di Halo è quasi metà del motivo per cui il gioco è famoso. Perché a conti fatti è un'intera campagna, con questa qualità, che ti puoi sparare in due giocatori allo stesso tempo. Senza poi parlare proprio delle partite dal divano. È tutto molto figo, è tutto molto divertente, è proprio un immaginario. Ed è questo che rende, secondo me, il gioco più affascinante di quello che è. Divertente, bello. Mi piace. Detto questo, ci vediamo alla prossima puntata. Buon proseguimento di vita.